O Padre, la tua misericordia è senza limiti, ma noi cerchiamo sempre di trovare delle scappatoie per non lasciarci raggiungere dal tuo amore. Ti ringraziamo perché ci insegni attraverso la parola dei profeti a riconoscere la nostra vanità, la nostra illusione di poter fare a meno di te, e ci fai capire che questa illusione ci conduce alla distruzione, all'autodistruzione, alla morte. Ti chiediamo di aprire il nostro cuore e ti ringraziamo perché questa misericordia tu continui a rivelarcela ancora nel tuo Figlio, che si è fatto uomo perché nessuno si sentisse abbandonato. Ti ringraziamo anche per la presenza di Maria, per il dono di questa madre che ci permette di vedere i risultati quando si trova, quando il nostro sì è autentico, i frutti si vedono. Dona anche a noi, come a Maria, la forza del tuo spirito, la forza vitale, la tua stessa vita, perché diventiamo anche noi uomini e donne nuovi. Amen. E siamo al capitolo terzo e leggeremo i primi 11 versetti. E comincia ancora un'altra serie di immagini, no? Ricordiamo che nella Bibbia, quando si parla di prostituzione, di prostituta, si intende colui che ha deviato dalla retta via, che è Dio, e si è venduto invece agli idoli, cioè si è legato come fosse un matrimonio agli idoli. E gli idoli, abbiamo già detto, che sono sempre il simbolo del nemico, colui che ti vuole distruggere, che ti vuol portare a togliere tutto quanto c'è di bello nella tua vita e ti svuota. Ricordate che anche noi siamo pieni di idoli, l'idolo del successo, dell'emergere, del valere di fronte agli altri, dell'essere capiti ed esaltati, poi l'idolo del denaro, l'idolo della sicurezza, quando sarò, avrò, eccetera. Ricordate che Gesù lo mette in ridicolo questo, no? Stolto, questa notte morirai, e quello che hai accumulato di chi sarà. E così. E allora, qui ecco l'idolo. Qui viene presentata la Ninive, ecco, finalmente si parla di Ninive ancora, siamo alla distruzione. Guai alla città sanguinaria. Notate bene, si traduce guai, ma io ho in mente, adesso non ho andato a vedere l'ebraico, ma è quello che di solito in greco si trova anche nel Vangelo, no? Guai a voi. Noi abbiamo in mente che dire guai a te è qualcosa di... In realtà è un momento in cui Dio prova compassione, perché di per sé guai bisognerebbe tradurlo ahimè per voi. Cioè, mi spiace per voi perché vi siete votati all'autodistruzione. Cioè, guai vuol dire, se inciampi, attenzione, guai a te, cioè avrai dei guai, no? Non so se mi sono... Quindi, mi spiace per questo. Quindi, ahimè per la città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. Allora sentite cosa succede a questa città. Sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance, feriti in quantità, cumuli di morti, cadaveri senza fine, si inciampa nei cadaveri. Per le tante seduzioni della prostituta, ricordate, vedete, questo tema lo troviamo anche nell'Apocalisse, San Giovanni riprenderà le immagini di Naum, tra cui la grande prostituta, La Babilonia viene chiamata, in realtà chi è questa grande prostituta, la Babilonia? È l'impero romano, Roma, dove la ricchezza, la potenza, eccetera, credeva di dominare tutto, e in realtà la grande prostituta viene tolta dal suo trono, buttata giù, i suoi amanti l'hanno abbandonata. Anche qui, la grande prostituta, la bella Magliarda, così viene, no? Perché? Perché sembrava la potenza, la ricchezza, il potere senza limite e schiacciante. Poi, per le tante seduzioni della prostituta, della bella Magliarda, della maestra di incanti, incantesimi, no? Incantesimi è una forma di magia, e quindi la magia, anche questa è idolatria. È il credere nella potenza delle tenebre e non nella potenza di Dio. Ho bisogno di invocare le forze occulte, che sono quelle del nemico, invece di invocare le forze luminose, che sono quelle di Dio. Ricordate che nella Bibbia tutto ciò che riguarda occultismo, magia, eccetera, eccetera, è abominio davanti a Dio, quindi è terribile. Allora, cosa faceva questa prostituta, questa Magliarda, questa maestra d'inganni? Faceva mercato dei popoli con le sue tresche, cioè attraverso il suo dedicarsi, questo suo essere schiava e guidata dagli idoli, da Baal, da Astarte, dalla superpotenza, eccetera, e quindi faceva mercato dei popoli, cioè svendere i popoli o conquistarli e poi venderli, no? E delle nazioni con le sue marie arrivava, no? Eccomi a te, oracolo del Signore degli eserciti. Alzerò le tue vesti fin sulla faccia, cioè metterò a nudo le tue vergogne, in modo tale che tutti possano vedere e vedere che disgrazia ha portato a te tutto quello che ti ha allontanato dalla luce, dalla verità. Eccovi a te, alzerò le tue vesti fin sulla faccia e mostrerò alle genti la tua nudità, ai regni le tue vergogne, ti getterò addosso immondezze, ti svergognerò, ti esporrò al diluvio, al ludibrio. Allora chiunque ti vedrà fuggirà da te, cioè tutti quelli che prima ti applaudivano, eccetera, in questo momento, quando ti vedono precipitare, cercheranno di mettersi in salvo, si salvi chi può. E dirà: Ninive è distrutta, chi la compiangerà? Dove cercherò chi la consoli? Ecco la domanda di Dio: come faccio a consolare Ninive? Ormai si è autodistrutta. Ninive è caduta. E allora il profeta porta l'esempio di Tebe. Ricordate che nel 663 Tebe è stata saccheggiata dagli Assiri, 663, ma già raggiunta dagli Assiri già nel 667, quindi gli Assiri l'hanno raggiunta, loro hanno cercato di ribellarsi, di alzare la testa, e allora sono arrivati da Tebe e l'hanno distrutta, quindi fino in fondo sono arrivati. E Tebe era una delle potenze, cioè ricordate che nella Bibbia le due potenze sono le potenze che si oppongono a Dio, che sono contro Dio, che si ergono al posto di Dio, da una parte l'Egitto, Tebe era l'Egitto, dall'altra parte la Siria. E allora dice: vedi, cosa hai fatto a Tebe? Guarda che quello che è successo a Tebe succederà a te, cioè tu ti sei scagliata contro questa gente che comunque era al tuo stesso livello, bene, sappi che succederà a te. Ricordate che poi appunto nel 612 cadrà appunto Ninive. E notate bene che poco prima, 663, è stata saccheggiata Ninive, poi è stata distrutta nel 667, ma nel 700, già raggiunta dagli assiri nel 67, saccheggiata nel 63, quindi la data non indietro. Pensate che nel 722 la Siria ha distrutto tutto il nord, tutta il regno del nord, il regno di Israele che era nord, portando via le tribù più ricche, portando con sé bottino, eccetera. E allora ecco qui la domanda, una domanda retorica: chi credi di essere tu? A che punto credi di essere arrivato, di poter sfidare il cielo, di poter essere più grande di Dio? Allora, sei forse più forte di Tebe? E qui viene descritto cosa è successo a Tebe. Tebe dov'era? Tebe si trovava in una zona molto protetta, si dice che era imprendibile Tebe. Allora, seduta fra i canali del Nilo, sapete che il Nilo veniva canalizzato, no? Quindi aveva i canali intorno, quindi era difficile prenderla, circondata dalle acque, per baluardo aveva il mare, cioè il mare come difesa, per bastione le acque, l'Etiopia e l'Egitto erano la sua forza, che non aveva limiti. Vedi Tebe com'era? Credeva di essere una potenza, si illudeva di poter sfidare Dio, quando uno si illude di poter essere grande. Vedete che è ripetitivo, molto ripetitivo, ma l'idea è sempre questa: ricordati che quando tu cerchi di sostituirti a Dio non fai molta strada. Dio è colui che vince. Perché? Perché lui è amore, è l'amore che vince, è la misericordia. Dio è misericordioso, lento all'ira, pieno di grazia e di verità. E questo già ve l'ho detto, no? Questo Dio che ha una lunga pazienza, che ti lascia tutto il tempo per convertirsi, ma tu puoi dire di no, e quando tu dici di no, il problema è tuo. Lo vedremo anche domani leggeremo nella messa il libro del Siracide, dove Siracide dice: il peccato, il male non è una fatalità, sei tu che lo decidi. Il Signore pone davanti a te il male e il bene, decidi. Non può essere: ma combinazione sono caduto. No, sei tu che decidi. Tu puoi scegliere il bene, e lui te lo propone: io sono con te, ti voglio bene, ti ho dato la via dritta, ti ho indicato qual è la strada, ti ho condotto perché tu non ti perdessi, ma sappi che tu puoi anche dire di no, ecco il nostro guaio. No? In fondo ricordate che la libertà è un grande dono, ma è anche un grande rischio. Cioè, in fondo, vi immaginate di essere costretti ad amare Dio? Non sarebbe più salvo l'inferno, no? Perché sono costretto ad amare qualcuno che io non voglio amare. Non siamo costretti, siamo liberi. Per cui Dio ci propone l'amore, ma non ce lo impone. Tu puoi dire anche no grazie. Però è chiaro, quando dici no grazie, vuol dire che credi di poter fare a meno di lui. Ma siccome tu sei stato fatto a sua immagine, sei stato fatto come lui, non puoi vivere senza amore, ti distruggi. Perché chi vive senza amore si autodistrugge. Pensate quanta gente cade nella depressione, perché non si sente amato, perché non ama, perché si chiude in se stesso, perché cade nelle idee fisse. Cioè, pensate a tutte queste cose qui, no? Gente che ha lì a portata di mano la felicità, la poter vivere l'amore, la relazione profonda, autentica, e dall'altra parte il dire: mi ripiego su me stesso e cerco solo di tenere qualcosa per me senza dare. L'amore è sempre reciprocità. Se non c'è reciprocità, non c'è amore. Dio ti ama e tu puoi dire sì oppure no. E allora, ecco qui, guarda che non è una fatalità. Put e i Libi erano i suoi alleati. Sono due popoli, il popolo di Putei e quelli della Libia, erano alleati di chi? Di Tebe. Eppure anch'essa fu deportata, andò schiava in esilio. Guarda che anche lei, proprio tu l'hai portata via, proprio tu, Ninive, l'hai distrutta. Guarda che quello che hai fatto agli altri capiterà anche a te. Guarda l'esempio, guarda che lei si credeva chissà chi. Tu sei venuto, l'hai portata via, ma guarda che dopo di te arriverà qualcuno più forte di te. Arriverà Babilonia, arriveranno i babilonesi, cioè arriverà l'impero di Nabucodonosor, che arriverà e tutto quello che tu hai conquistato e hai creduto di fare cadrà come un cartello di carte, più tutto. Hai creduto di sfidare il cielo. Eppure anch'essa fu deportata, andò schiava, in esilio. Anche i suoi bambini furono sfracellati ai crocicchi delle strade. Cioè, pensate la barbarie, no? Ricordate che non si potevano portare via i bambini piccoli perché erano un ingombro. Allora cosa facevano? Prendevano i bambini, li prendevano per i piedi, li sbattevano contro la pietra. Quindi la barbarie. Noi abbiamo un'altra barbarie più sottile che quella dell'aborto, no? Nessuno vede, nessuno sente, il bambino non può dire mamma che cosa fai, quindi è ancora più subdolo. Perché poi noi che abbiamo, cioè guardate che uno dei trucchi del nemico è quello di non dire pane al pane, vino al vino. Allora cominciano a non chiamare più le cose col proprio nome, no? Allora l'infedeltà coniugale è un'avventura. L'aborto diventa la libertà di gesti della donna di potersi autogestire. Interruzione di gravidanza, ma oppure no, la libertà. È emblema della libertà femminile, no? Allora, noi abbiamo la capacità di trasformare tutta questa cosa. Io mi ricordo una ragazza che era venuta qui, eccetera, è venuta a parlarmi e raccontandomi un po'. Raccontandomi di essere stata in Olanda, di aver fatto uso di droga, di aver fatto questo, di aver fatto quello, perché tutta la prostituzione è toccata, e poi a un certo punto fa un sospiro e dice, ho fatto delle esperienze. E io gli ho detto, guarda, io sono un po' all'antica, io le chiamo peccati, che è un'altra cosa. Devo stare lì così. E certo, quando tu cominci a dire, ho fatto delle esperienze, e quindi il non chiamare le cose per nome è il primo passo per cadere subito nel male, perché tu cominci a barare al solitario e capite che se uno bara a scopone ne imbroglia tre, no? Ma se bara a solitario ha ingannato solo se stesso. Come credere che basta distruggere gli specchi per non invecchiare. Guardate la contessa di Castiglione, no? La più bella donna dell'Ottocento, la donna che Cavour aveva usato per i suoi loschi traffici con l'imperatore Napoleone III, è diventata sua amante, eccetera, la più bella. Non metteva neanche i gioielli perché bastava la sua bellezza, farla splendere. Poi allora non credeva di essere di rimanere sempre giovane. Poi è invecchiata, no? Allora cosa ha fatto per non invecchiare? Ha fatto distruggere nel suo appartamento tutti gli specchi, capite che è morta di vecchiaia. Ora noi abbiamo un po' questa idea, no? Pensare che basta barare al solitario di per essere a posto. E siamo sempre lì. Quando tu credi di non essere, di che la menzogna vince, ti inganni. Prima o poi le cose saltano fuori, no? Tu puoi prendere un pezzo di sughero, cacciarlo sott'acqua, lo puoi tenere lì un po', guardate che si muove un po' l'acqua, il sughero viene su, anche se gli hai messo sopra dei sassi. Cioè, e noi diciamo, no, la verità viene a galla, no? Diciamo così, ma è la stessa cosa. E quindi, ecco, i bambini che venivano sfracellati ai crocicchi delle strade, sopra i suoi nobili si gettarono le sorti, proprio... nobili di Tebe potevano pagare riscatto, avevano... allora cosa facevano i guerrieri, i capi degli assiri? Gettavano le sorti, chi tocca, quanto più ricco, a chi... sì, facevano una specie di sorteggio, a chi toccava, quello più ricco, per cui potevano ricattarlo, metterlo sotto tortura, fargli cantare dove avevano nascosto i suoi tesori, perché i tesori una volta non c'era la cassaforte, li nascondevano sotto terra. Quindi se riesco a fargli rivelare dove ha messo tutti i suoi tesori, guardate che Gesù, no? Racconta la parabola dell'uomo che ha trovato il tesoro, che stava arando, combinazione, ed era un modo durante pericoli, eccetera, uno si era fatto un buco, magari diventava un segno, poi apriva, ci metteva altro e via. Allora tu puoi trovare, allora un modo è fare queste persone qui, i tuoi nobili, sopra i suoi nobili si gettarono le sorti e tutti i suoi grandi furono messi in catene. Anche tu berrai fino alla feccia, cioè berrai fino in fondo, fino a bere anche il fondo del vino, berrai anche questo, e verrai meno, anche tu cercherai scampo dal nemico. Quindi dice, attenzione Ninive, guarda che l'hai fatto ad altri, capiterà anche a te. Gesù dirà, no? Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Cioè, comincia tu ad amare per primo, ma se tu cominci invece a fare l'opposto, ricordati che questo male che hai fatto ti ricade addosso. Quindi notate bene che non è la punizione di Dio, ma in fondo è un po' il risultato delle tue scelte. Tu hai fatto queste scelte e sappi che non potrai andare molto lontano. Credo che possiamo fermarci qui e poi andremo avanti nella prossima riflessione.